tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris.
Buongiorno.
Allora, senti, non voglio qui, ci sono tantissimi messaggi. Dunque, c'è chi dice, Marco dice, chi cazzo affronta un cambio di sesso per opportunità? Magari mangi una pizza margherita per opportunità. Informazione per i maschi etero, noi gay cerchiamo altri gay e in linea di massima ci riconosciamo fra noi. È decisamente più pratico.
C'è del sessismo omofobo nel ci riconosciamo tra noi.
È eterofobo, casomai.
No, però anche un po'. Cioè, anche come un po' dire, no, vanno in giro a cercarsi tra loro. Che sentono l'odore.
Vero. Cioè, allora, Andrea Pidacchi sospetta che uno cambi il sesso in base all'opportunità o meno di free drink per uomo o donna nei locali. Attenzione.
Ah, ecco per quello.
Ecco. Vai, sentiamo chi c'è. Vai.
Ciao Radio Rock. Volevo portare un attimo la mia esperienza. Io ho 37 anni. Sono omosessuale, fidanzato da 10 anni, e fino a 10 anni fa, anzi più di 10 anni fa, io avevo paura di tutte queste persone di cui sento le loro, tra virgolette, opinioni basate sull'ignoranza e sulla paura. E per colpa loro mi sono molto nascosto negli anni, specialmente durante l'adolescenza, perché mi sentivo in pericolo, mi sentivo in difficoltà, sentivo sbagliato. Ora, a 37 anni, per fortuna, ho una nuova consapevolezza e mi rendo conto che mi hanno dato un affanculo tutti quanti.
Bravissimo. Allora, guarda, posso dire?
Sembra un applauso.
Io?
Sembra ottimo.
Me lo tatuo.
Sembra ottimo.
Sobrio, posato.
Calmissimo.
Ha detto delle cose giustissime. E poi l'ultima cosa è la più giusta di tutte. Mi hanno dato un affanculo tutti
quanti. Mi sembra, cioè, non fa
io
una piega.
Posso avere il numero del tuo terapeuta? Perché è il migliore che c'è in giro.
Va bene, sentiamo ancora. Dunque, vediamo. C'è Barbara che dice: proprio ieri noi della Gay Helpline siamo stati da voi a parlare proprio di questi temi. Grazie per la visibilità. Grazie. Grazie a voi, Bianca Aurora, donna trans insegnante che ieri ha testimoniato con Paolonia. Grazie.
Buongiorno,
Barbara.
Io sono Barbara, la mamma di un ragazzo trans di 20 anni. Siamo stati ospiti di Radio Rock ieri sera alla trasmissione di Paolonia e abbiamo parlato di questi argomenti perché sia io che mio figlio siamo operatori della Gay Helpline, che è un servizio del Comune di Roma, il primo servizio nato in Italia 20 anni fa presso il Gay Center di Roma. La Gay Helpline ha una linea telefonica contro l'omo, lesbo, bin, transfobia. E noi raccogliamo tantissime di queste telefonate. Stiamo parlando della vita delle persone perché i nostri figli rischiano di morire, quindi è un argomento importante e serve tantissima informazione e divulgazione, perché da quello che io percepisco dalle persone che intervengono è l'ignoranza. Quindi la cosa fondamentale è informare. Senza l'informazione non riusciamo, e senza la consapevolezza non riusciremo mai a combattere la discriminazione. Quindi
grazie,
ringrazio
Barbara,
per la divulgazione.
Come dice Cuccini, allora, l'ignoranza è uguale a morte.
Senti, dobbiamo parlare dei film in uscita questo weekend.
Io non li ho visti, però.
Nessuno.
Per essere sicuro di parlare di Aldair Cuore Giallo Rosso.
No, che Aldair Cuore Giallo Rosso esce.
Scusami.
Cioè no, perché io mi sono pure posto il problema. Dico, ma se noi oggi parliamo di Aldair Cuore Giallo Rosso, sentiamo che fa, poi parliamo un'altra cosa. Perché il film esce il 21, però
perché
intanto,
no?
Visto che bravo, visto che c'è stata l'anteprima, voglio dire che
cioè, Boris, su Barrio ci sono 3 articoli su Aldair Cuore Giallo Rosso, vorrei dire,
voglio dire che, e pensate che io ho scritto, posso dire? Sì. Io ho scritto un articolo per Barrio che non è su Aldair Cuore Giallo Rosso, ma lo cita però. La follia. Aldair Cuore Giallo Rosso è stata un'esperienza speciale, siete stati tutti uno ad uno magnifici. Io aggiungo, c'è chi è stato più magnifico di altri, ma questo è un altro discorso.
Chi ha avuto l'idea?
Tipo Boris Sollazzo, lui lo è il documento. Tutti abbiamo avuto. Lui lo è, il documentario, ci fa bene. Allora, ragazzi, a parte gli scherzi, siamo stati, un gruppo fenomenale. Vi dico una cosa, abbiamo litigato un botto, adesso voglio svelare, prima, durante e dopo, un botto.
Ma nessuno era presente quando lo facevamo.
Ci siamo picchiati selvaggiamente, però ci vogliamo tanto bene, quindi è stato veramente un gruppo di lavoro, e io parlo male spesso di queste persone, le massacro anche fuori onda, ma anche in onda. Con molto piacere, molto gusto, come si fa fra amici.
Però lo facevamo pure prima di Aldair Cuore Giallo Rosso,
cioè, e lo faremo anche
era
dopo.
Una cosa che
lo faremo anche dopo, però a parte gli scherzi, l'abbiamo ripetuto 50.000 volte, io l'ho detto alle presentazioni, è stato un bel gruppo di lavoro, di persone che si vogliono bene, all'interno di questo gruppo il nostro Paolino in vetta cose, no, Paolo Zocconali, Tapper Portugal, la maglia del cuore, ci ha presentato al Dair, il dottor Roberto Gollo, che voi ben conoscete, ci ha avuto questa idea fantastica, che è stato un po' l'uovo di Colombo, nel senso, una cosa semplice semplice, ma nessuno ci aveva pensato prima, dice perché non la facciamo, e ci ha avuto anche la forza, la determinazione di crederci sin da principio, un po' spingendoci, no, a farlo. Io ho contattato Groenlandia, abbiamo lavorato tanto insieme in questi ultimi mesi, chi più chi meno, qualcuno non ha fatto un cazzo, mortacci vostra,
tipo io,
però no,
cioè,
poi
io sono firmato,
hai scritto il film, cioè, tra l'altro voglio dire una cosa, Boris è un lavoratore atipico, cioè Boris è un vero, se c'è un genio è Boris Sollazzo, perché Boris non lo vedi mai, nel senso, però poi tira
e questo
fuori...
è geniale, prendere dei soldi senza che
no,
mi vedi mai.
È tipo Maurizio Paniconi.
Quello è.
Maurizio rompe i coglioni, però poi ti tira fuori la zampata che tu dici, ma guarda questo, ma guarda questo, che cazzo,
se ce lo siamo detti più volte, siamo molto simili.
Sì, è vero, è vero, è vero.
È vero, è vero, è vero. Ma vi posso dire, laddove sessuali. Meno ve l'aspettate, laddove meno... Sì. Ma tu non hai visto manco uno dei film questo weekend, che cazzo è fa?
No, no, sono visto. L'hai visto? Stavo scherzando. Era una battuta per poter dire le tre parole al del cuore giallo.
Ah, ok. Allora, vediamo i film in uscita questa settimana. Allora, Aldair Cuore Giallorosso esce settimana prossima,
sì. Invece però abbiamo, non è l'attesa di Aldair Cuore Giallorosso essa stessa
Aldair Cuore,
se hai prenotato il biglietto, se no no.
Lo sguardo misterioso del fenicottero,
bello, bah. Bellissimo.
Cartavia, senso del dovere, sì. Modern Mary, 3 chilometri alla fine del mondo e i figli dopo di loro, The Lunch, A Letter to America, Il principe della follia, Quasi grazia, Le tigri di Montprochen, Obsession, Maborosi, Baglioni dell'anima, giuro non sto scherzando, tutti
chi sono?
Manipulation, con la pioggia dentro, Pranzo la domenica, ora dovete fare una frase di senso compiuto con tutti i titoli che abbiamo detto. Iron Maiden, Burning Ambition. Vai Boris, da che partiamo?
Allora, la cosa esilarante è che in tutto questo titolo non c'è l'unico film decente.
Ah no, aspetta, che è precedente.
In the Grey.
Come si chiama?
In the Grey di Guy Ritchie.
In the Greg.
In the Grey,
ma in the Grey non mi risulta qua, come cazzo è?
Lo so, è uscito il 14 maggio.
Ah, e allora che vuoi?
Vabbè, scusa, che
no, il 14 maggio. Non ce l'ho io qua, però.
Lo so, però c'è.
In the Grey.
Allora, il film è di Guy Ritchie, che è sempre uno che, insomma, va guardato con interesse. Io, sarà che sono figlio di quegli anni, i cialtroni di quegli anni li adoro. Guy Ritchie ha un grandissimo pregio, che è stato un regista cialtrone che ha sempre rivendicato il fatto di essere cialtrone, e lo è nella maniera più divertente, cioè uno che si diverte con il cinema, si diverte proprio col mezzo, si diverte nel prendere gli attori e piegarli alla sua poetica. L'ha fatto per esempio, se vi ricordate, con Brad Pitt in The Snatch, dove era clamoroso. Insomma, è uno incredibilmente divertente, secondo me, che è una, per un regista non di commedia, è una grandissima, un grandissimo pregio, ed è forse l'unico erede di quell'action anni 80 che si unisce al cinema d'autore, diciamo outsider indipendente degli anni 90. Non aveva fatto granché negli ultimi anni, cioè uno di quelli che purtroppo, alla Danny Boyle, è uscito un po' fuori dai radar, perché a un certo punto il tuo stile, quando è così riconoscibile, invecchia, e quindi ha avuto un'idea molto intelligente, cioè quella di andare su un grande classico, in questo caso l'Heist Movie, il film della Pina per intenderci, costruendo un racconto che lo proteggesse dai suoi difetti ma che gli consentisse di entrare dentro. E secondo me fa il suo personale Ocean's Eleven, solo che Soderbergh lo aveva fatto più pettinato, più divistico, e lui lo fa più alla The Snatch, con dei personaggi più estremi, più assurdi, divertendosi sul fatto, proprio come in The Snatch, che dei criminali possono avere più colori, più divertimento. Ha un'idea straordinaria di prendere Henry Cavill, che non so se vi ricordate, è uno dei Superman peggiori che abbiamo avuto, non tanto per colpa sua che per colpa dei film, ma proprio perché, secondo me, per come lo hanno costruito, cioè nel senso che invece di sporcarlo, uno così bello, che è quello che, insomma, è sempre l'errore che hanno fatto anche con me, lo hanno in qualche modo patinato in maniera estrema. Quando è arrivato sullo schermo sembrava una specie di immenso, come si chiamano i pupazzetti che vengono venduti,
action figure.
Un immenso action figure, e questo lo ha ammazzato purtroppo a livello attoriale. e soprattutto l'ho ammazzato perché era difficile riportarlo in scena, nonostante sia un ottimo attore. Qui si sporca, si diverte, diventa un altro, sfruttando comunque la bellezza, e funziona. Quindi film, questo è il classico film del si può vedere, nel senso che un set è pieno, non c'è niente di sbagliato. Ovviamente non è il capolavoro di Guy Ritchie, anche perché secondo me aveva bisogno di un film rifugio in cui dire guardate che sono ancora nei radar, di fare un film anche popolare che potesse incassare. Il risultato è che secondo me è il film della settimana, in una settimana va detto, non proprio straordinaria, però insomma funziona, dai.
Bene, allora intanto ti devo dire una cosa, che tra pochissimo torniamo e ci saranno delle domande molto piccanti per il nostro Boris, e davvero difficili. Tra pochissimo però torniamo con i Porcupine Tree. Radio Rock Podcast. Black Keys con She Does It Right su Radio Rock. Allora, nel The Rock Show ti scrivono: Boris, hai visto su HBO Max Halfman, dall'autore di Baby Reindeer, che tra l'altro stanno spingendo tantissimo con delle campagne pubblicitarie, insomma ci credono evidentemente. L'hai vista, Halfman?
Sì, bello, non mi ha entusiasmato, nel senso, non però... C'è un però, nel senso che la campagna pubblicitaria mi ha un po' alzato il livello di aspettativa. Quindi, essendo uno, cioè io mi sto abituando a una fruizione diversa, no? Cioè, prima vedevo tutto in anticipo e in qualche modo ero vergine da tutta una serie di aspettative. Adesso sono molto più vicino allo spettatore, soprattutto sulle serie TV, ci arrivo quando ci arrivano gli altri. E se c'è stata, anche perché valutate una cosa, che le serie televisive, se tu escludi proprio HBO Max e pochi altri, hanno pochissimo hype, perché quasi sempre arrivano e non se ne è parlato. Cioè, se voi pensate che La Grazia è finito su Netflix e te ne accorgi solo perché sta sulla schermata, ma nessuno te l'ha detto, e a livello di comunicazione, se arriva Portobello su HBO lo sai, perché è una delle poche serie
lo
di
lo sai un'altra
parla.
Cosa, tu se l'hai vista, sai un'altra cosa, io non l'ho ancora visto, che è passata un po' inosservata per questa ondata di roba, di serie, film, cose. È il film sui Peaky Blinders, io l'ho sentito parlare pochissimo. È uscito il film sui Peaky Blinders su
visto,
Netflix,
però
io lo vorrei vedere, ma non sono ancora riuscito a vederlo.
L'ho visto ed è...
Non è un peccato,
Da fan assoluto e completamente addicted con proprio tutto quel mondo lì, ti dico che è, che dico boh, boh.
Cioè, tu sembra un fan movie fatto da addetti ai lavori, cioè quindi senza nemmeno l'entusiasmo del fan movie.
No, nel senso che io dico ok, l'ho visto, perché per me non poteva esistere il fatto che io non vedessi quel film e rivivessi certe cose.
Peaky Blinders.
Poi ho pensato che in realtà, ma se fosse un film che per uno che non è così innamorato della serie, lo vedresti? Boh, come tanti altri, per cui non ha spostato nulla proprio,
insomma,
in quel mondo lì.
È un film che ha la fortuna e la sfortuna di essere appunto di essere della di questa serie, di questo brand. In che senso? Che la fortuna perché ovviamente non sarebbe mai stato prodotto, altrimenti sì, esatto. La sfortuna perché sarebbe un film dignitoso.
Bravo, se non appartenesse a quel
però
brand.
Invece così è una delusione,
cioè, un pochino sì, anche perché tra l'altro si vuole trovare una, è come se volesse trovare una conclusione ad una saga divisa in tante stagioni, che in un paio d'ore di film è difficile snocciolare, tu spiega tutto, raccontare, dare gli sviluppi. C'è, vabbè, non
poi io vorrei anche capire una cosa, che adesso io andrei a farmi lo sto facendo a memoria, quindi magari mi sbaglio, però l'arrivo delle piattaforme in Italia è stata scaglionata più o meno una ogni due anni, quindi l'ondata comunicativa è sempre stata: arriva questa piattaforma e c'è un botto di roba fantastica. In alcuni casi come Apple e HBO Max era vero, in altri casi come Amazon non era vero,
no,
e avevano diciamo sparato tutte le possibilità prima, e questa roba ha drogato completamente. Quindi se una serie ha un battage pubblicitario complica completamente la tua fruizione, perché inevitabilmente alza o abbassa le aspettative.
Allora,
perché non c'è comunicazione.
C'è un amico che scrive: volevo chiedere a Boris, mio compaesano, se ha visto qualche corto in gara al Mad Limes di Salerno, perché proprio il fotografo di Marco Sommella Ah no, si è visto qualche corto. E perché proprio il fotografo di Marco Sommella, anche lui nostro compaesano.
No, però se me lo vuoi mandare lo vedo volentieri.
Lo vede volentieri.
boris.sollazzo@gmail.com.
Benissimo, lo vede volentieri. Allora, caro Boris, allora, intanto notizia all'ultima ora, leggo, sto leggendo sull'Ansa.
Aldair, cuore giallo rosso, esce il 21. 700 copie.
No, esce il 21 maggio, lo sapevi?
21 maggio. No, quando esce?
21 maggio. Allora, signori, in attesa dobbiamo trovare qualcosa da fare. Quindi parliamo di, parliamo di un altro film in uscita in questo weekend.
Obsession. No, perché sono so 13.
Sei preparato?
Sono 13.
Non era già uscito un film questo?
Credo sia il settimo con questa sì. se tu conti che anche Ossessione di Visconti che, insomma,
allora mi incuriosisce molto Obsession,
e sono 70 anni che
film di Carrie Barker mi incuriosisce parecchio, vai, prego.
Ma fai bene, perché allora viola tutti i nostri pregiudizi, sì. Lui è uno youtuber che arriva e fa un horror e tu dici vabbè, non lo andrò a vedere nemmeno mai, se mi sparano in bocca, perché cioè, cioè è tutto sbagliato,
i presupposti sbagliati,
oh, e là forse là veramente conta l'aspettativa bassa, perché insomma io avevo letto uno youtuber va nel genere rifugio, l'horror sarà una cosa citazionista e tutto quanto. Oh, Obsession è uno dei migliori horror degli ultimi anni, era una cosa incredibile anche per i difetti che pensavo che avesse, cioè non è citazionista, addirittura prende spunto da una puntata dei Simpson che viene citata all'interno del film, e non so come abbia fatto, perché Matt Groening non dà nulla, quindi insomma sarebbe interessante capire come è arrivato.
Sì, come ci è arrivato.
È un film che racconta un qualcosa che è tabù, completamente tabù, non so come chi dirvelo non facendo spoiler, però diciamo che avete letto La stanza dei bottoni di Stephen King? Uno dei racconti meno famosi di King, ma un capolavoro. Ed era una bambina che mi pare comprasse una specie di scatola, carillon, che gli dava più o meno tutto quello che desiderava. Cioè, che ne so, una volta la apriva uscivano delle caramelle, un'altra volta la apriva uscivano dei giochi, un'altra volta la apriva e poteva esprimere un desiderio. E l'ingranaggio geniale di quel racconto di Stephen King era che lei otteneva quello che voleva, ma ogni volta c'era un effetto farfalla, cioè ogni volta sul resto del mondo in generale, cioè non solo quindi nel suo paese, nella sua famiglia, sul resto del mondo quello che lei desiderava spostava qualcosa nelle vite degli altri. Ovviamente se tu dai a una bambina la possibilità di avere tutto, lei vorrà tutto, e quindi questo spostamento sarà, insomma, certo, un movimento tellurico.
Certo.
Io credo che si fosse La stanza dei bottoni di Wendy. Lei mi pare che stia la Wendy.
Okay.
Leggetevelo perché è clamoroso. Qua succede quindi la stessa cosa. E lui è Ben, ragazzo timido, introverso, adolescente. Quindi prende questo. Come si dice? Nella puntata dei Simpson era una zampa di maiale, mi pare, sì, che dava questo potere. Qua è un oggetto, insomma, un altro oggetto che non vi dico perché ha un senso narrativo, sì, e lui può chiedere quello che vuole. Tra le cose, okay, che chiede, che cosa può voler chiedere un ragazzo timido e introverso, adolescente?
L'amore di una ragazza.
Esatto, però se, diciamo, questo amore è artificioso perché tu l'hai ottenuto in quella maniera là e magari non sei stato proprio preciso nel dire che cosa volevi, quello che puoi ottenere, diciamo, stai attento a quello che sogni perché lo potresti ottenere. La cosa incredibile è l'attrice, okay, che ovviamente diventa un oggetto sessuale che in qualche modo non so come dire, inevitabilmente perseguita il protagonista, e quindi, e soprattutto lei non deve mostrare una spontaneità, lei è sotto un incantesimo, quindi tutto quello che racconta lo deve raccontare in termini di lui ha desiderato questo, io faccio questo, quindi racconta, è una specie di bambola che fa smorfie,
tipo ipnosi, che praticamente.
Esatto, però è brava perché all'interno di un contesto in cui lei non deve sembrare troppo strana per tutti gli altri. Insomma, oh, è stato bravissimo. La cosa che mi colpisce tantissimo è quanto lui avesse in mano i meccanismi dell'horror. Se chiama Obsession
e avventura,
lo so, io sono così,
Era per te.
Io sono come Despacito.
Ah, là, Despacito.
Questo è meglio.
Quindi,
no, però io faccio la stessa cosa.
Eccolo.
Non mi ricordo qual è la stand-up,
che basso.
La stand-up comedian bravissima, ma non mi ricordo il nome, che dice il reggaeton noi lo possiamo cantare noi occidentali, ma siamo assolutamente brave, c'è solamente vietato ballarlo perché non abbiamo la giusta mobilità del
bene, tranne me,
tranne Martino.
Obsession di Kerry Barker, quindi
sì, si deve vedere perché è veramente notevole, bravo.
Radio Rock Podcast.
Senti, caro Boris, velocissimo, ti voglio leggere due messaggi. Il pensiero sul film The Lunch, l'hanno girato dei miei amici, suono e audio perfetti, secondo me è interessante. Puoi parlarne bene, per favore,
no,
Boris?
Ne parlo bene perché è un buonissimo film. Okay. Quindi mi sono non sapevo che era di questo ascoltatore, quindi se poi ne parlo
ascoltatrice.
Male perché, ascoltatrice, perché mi dà fastidio, insomma, sembra
no. No, no, dai, diamogli era uno scotore, una persona scotatrice,
no,
sì,
per motivi di, però ottimo, bravo.
Ottimo, ottimo. Netflix ha una libreria che è tipo la discarica in Argentina, ma la serie Untold è fantastica, ci scrive un altro
no,
signore.
Ma allora io vi posso dire una cosa, io vi do un consiglio che a me ha dato Daniele Picani, non mi voglio prendere.
Ok.
Andatevi a cercare su Netflix,
sì?
O per titolo, cioè o per parola chiave o per nazione, e troverete delle perle rarissime.
Sì, è vero.
Se seguite il loro algoritmo, no, il loro algoritmo è fatto da scimmie impazzite.
Hai ragione, sì, hai ragione.
Cioè,
hai ragione.
È una roba, è una, anche perché sono molto estremamente, come dire, sono fragili dal punto di vista informatico. Quindi hai tanti accessi di gente, certo, che cerca di hackerarti. Non ci riescono, Boris, quasi mai, però a me per esempio mi hackerano gli spagnoli e mi fanno sempre avere poi nell'algoritmo una roba spagnola terribile.
Io bypasserei la Spagna.
Bene, sì, bene. Allora, attenzione, sentiamo.
Io volevo sapere una recensione del film Fuck Me Hard e Rientroducimelo, del grande Joe Buckley-Rotz.
Allora, senti, sì, ti devo dire questo. Sì. Ho visto che è arrivato Boris, volevo subito entrare a gamba tesa con una domanda. Dimmi. Che ne pensi della serie Lupin? Ho appena recuperato seconda e terza stagione, quella della
serie televisiva.
Sì. Secondo me alti e bassi, buona l'idea, ma realizzazione un po' forzata. Che ne pensa il nostro? Ma
lui dice quella storia, quella
no, quella penso di Omar Sy, no?
Quella di Omar Sy.
Dillo.
Se fosse stato solo una citazione di Lupin sarebbe stata notevole.
Sì.
Così alcune cose sono un po' faticose.
Bene,
insomma.
bene. Allora, io ti dico questo, dobbiamo chiudere, facciamo solo un riepilogo,
sì,
direi di fare un riepilogo di quelli alla nostra maniera, quindi...
Boris, per favore, sì, facciamogli riepilogo, sì, solo giudizio.
Solo giudizio, allora, ed è questo il riepilogo, ormai bilancio rimasto soltanto sta cosa qua il venerdì. Allora, praticamente, Obsession, abbiamo detto...
Si deve vedere.
Poi abbiamo, solo giudizio, Iron Maiden Burning Ambition...
Dai, mi fai dire proprio
se stanno fan degli
una
Iron
cosetta,
Maiden. Dai, dilla,
una
veloce,
cosetta. Allora, sono 50 anni di Iron Maiden, è un documentario musicale così come deve essere fatto, cioè, ma senza voli pindarici e via dicendo. Cioè, se tu hai, l'ha dimostrato Martin Scorsese con Rolling Stone, se tu hai accesso totale agli archivi degli Iron Maiden, se hai la possibilità di parlare con loro, se hai la possibilità di andare all'interno di un fenomeno, non devi fare il fenomeno tu e semplicemente prenderti tutto quello che è possibile. È molto interessante perché individua le tre cose fondamentali: la dialettica tra Harris e Dickinson, cioè tra il rigore, diciamo, la creatività, sì, la fanbase degli Iron Maiden. C'è tanto spazio non solo per Eddie, la mascotte, ma per in generale la comunità internazionale di fan, che dimostra che gli Iron Maiden sono una cosa un po' diversa dagli altri. A un certo punto, se non sbaglio, c'è proprio uno di loro che dice: noi non volevamo avere successo, noi volevamo diventare una leggenda,
sì,
e quindi volevamo diventare un fenomeno di costume. E poi c'è questo accesso infinito al materiale, che diventa qualcosa di estremamente interessante, perché alcune cose non le hai proprio mai viste e non te le sei mai immaginate. E è bello perché poi questa cosa, Burning Ambition, è proprio questa ambizione incendiaria, sì, di diventare una leggenda. Nonostante poi la cosa, tu dici vabbè, ci sarà dell'arroganza, no, cioè nel senso hai l'impressione di guardare una comunità, no? Cioè,
sì,
voglio dire, lo spazio che danno a Eddie è sovradimensionato rispetto a qualsiasi altra.
Quindi Iron Maiden,
si deve vedere
in The Grey.
Se vi piacciono gli Iron Maiden non potete non andarlo a vedere.
In The Grey
si può, Non so perché ho detto che era il film della settimana.
Non lo è.
Penso perché Irici.
Cambiati idea.
Il film della settimana, forse Obsession.
Obsession. Molto bene. Chiudiamo qua il The Rock Show di oggi. Chiudiamo qua il sollazzo del pappagallo di oggi.
Appuntamento. Ciao a tutti.
Lo so, ragazzi, che dobbiamo fare?
Ma questo parte... come mi dispiace.
Senti, ma parte, in attesa del prossimo. In attesa del prossimo venerdì, che ne so, tipo, mi dai un consiglio su che cosa andare a vedere mercoledì prossimo?
Allora, mercoledì prossimo andare a vedere.
Giovedì prossimo, scusa.
No, che infatti stavo pensando.
Vabbè, vai là da
mercoledì.
No, è venuto un attimo. Mercoledì prossimo riposare, sì, esatto. Per andare poi il
come
21.
Come Toninho Cereso.
Anche perché,
come
ragazzi, poi lo ricorderemo. 21, 22 e 23, facciamo altre tre. Ne posso più. Facciamo altre tre anteprime con Aldair in sala. Aldair, regista Simone De Godano, le presenteremo il film di nuovo in sala, poi vi diremo gli orari.
E vi dico una cosa. Se amate Emilio Pappagallo, andate tanto a vedere Aldair, perché magari aumenteranno le presentazioni in sala e potrete vederlo tante volte.
Bello.
Se non lo amate, portate anche gli amici, perché aumenteranno le presentazioni in sala e forse potrebbe anche scadere. E noi potremmo fare Emilio Pappagallo, cuore di Radio Rock.
Bellissimo. Farete The Rock Show senza pappagallo. Grazie ragazzi, alla prossima, ciao. Lunedì, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.